giorni molto particolari perché sono molte le novità sul fronte medio orientale e, come dicevate bene, anche nordafricano, fronti in cui l'Italia ha un ruolo, che è quello della Libia e adesso anche quello iracheno. Pochi giorni fa il Premier Renzi ha annunciato durante una puntata di Porta a Porta che invierà 450 soldati italiani a protezione della diga di Mosul, che è una delle zone più calde del paese, appunto perché si trova a pochissima distanza dalla seconda città irachena, che è ancora ben controllata dallo Stato islamico, e anche perché è una zona strategica, diciamo, dal punto di vista ambientale. La diga è stata costruita negli anni Ottanta da Saddam e rifornisce d'acqua non soltanto tutta la zona di Mosul, ma praticamente tutte le province del nord-ovest e del centro, e una sua eventuale rottura, un crollo, provocherebbe danni inimmaginabili, potrebbe arrivare a distruggere anche Baghdad. Per questo motivo si è parlato della necessità di ristrutturare la diga ed è stata chiamata per il lavoro una ditta italiana che aveva già partecipato in passato, nel 2011, a degli appalti per costruire parti della diga. L'appalto non è stato ancora del tutto non è stato assegnato, ma la ditta italiana Trevi, una ditta di Cesena, è l'ultima ad essere rimasta in ballo, quindi probabilmente la definizione dell'accordo, del contratto avverrà in questi giorni. E nello stesso tempo, appunto, il nostro governo ha annunciato l'invio di militari che non avranno ovviamente funzioni o compiti, insomma, di combattimento terrestre, quindi non svolgeranno operazioni per cui sarebbe richiesto ovviamente un voto del Parlamento italiano, ma trovandosi in una zona molto calda è possibile che si trovino di fronte a situazioni particolari in cui dover reagire ad attacchi dello Stato islamico. Quello che, insomma, esce un po' fuori da questa storia è che da una parte il nostro governo, il governo Renzi, ha risposto a quella che è stata la chiamata di Obama. Obama qualche giorno fa aveva chiesto all'Italia di fare di più, pochi giorni dopo c'è stato l'annuncio dell'invio dei soldati a Mosul. Dall'altra parte è che l'invio di questi soldati è volto a tutelare dei lavori che saranno appunto appaltati a una ditta italiana e che quindi proteggeranno anche un appalto da 2 miliardi di euro. Di dollari, scusate. Ovviamente tengo a sottolineare che per svolgere lavori di ristrutturazione in una zona del genere è necessaria una protezione perché gli operai altrimenti si troverebbero impossibilitati a lavorare. L'Italia però, insomma, mette i piedi in Iraq
Sì, è
per proteggere insomma, i
degli
lavori della diga di
interessi
Mosul.
privati.
Poi ovviamente gli italiani sono già presenti in Erbil, nella zona del Kurdistan iracheno, dal 2014, dalla fine del 2014, perché stanno addestrando Peshmerga, però non si trovano, diciamo, sul campo di battaglia.
Sì, questo appunto sarebbe una forma di colonialismo proprio più spiccata, il fatto che si vada a difendere interessi privati cioè come si faceva in pratica nell'Ottocento, inizio Novecento.
Sì, possiamo dire che comunque insomma, è necessario rimettere in sesto la diga, e se effettivamente crollasse potrebbe essere un problema per il popolo iracheno. Anche se c'è da dire che il governo di Baghdad in questi giorni ha insistito a dire che non è vero che la diga è in pericolo, che la diga è ancora solida e non ci sono necessità di intervento oggi. Allo stesso tempo però ha lanciato una gara d'appalto, quindi non è molto
Una
chiaro davvero dal punto di
contraddizione.
vista iracheno. Sì.
Ecco, invece un altro aspetto che mi interessava chiederti, c'è stata una coalizione che è stata lanciata addirittura dall'Arabia Saudita, che è sempre stata vista come un alleato, un sostenitore occulto del Daesh, e questa coalizione dovrebbe contrapporsi proprio allo Stato islamico. Cosa c'è dietro? Perché adesso?
Sì, qualche giorno fa l'Arabia Saudita ha lanciato questa nuova coalizione di paesi musulmani, sono 34, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 10 in futuro, tra cui l'Indonesia. Ci sono paesi sia sunniti che sciiti, anche se la maggior parte di questi sono a maggioranza sunnita, e ovviamente mancano i paesi considerati nemici storici dell'Arabia Saudita, ovvero Iran, Siria e adesso anche l'Iraq. Quindi mancano anche due paesi che in realtà sono quelli ad essere principalmente target dello Stato.
Sì.
L'obiettivo che io ho letto dietro questa necessità di creare l'ennesima coalizione, che tra l'altro almeno per adesso non avrà compiti operativi, nel senso che ha deciso di formare un centro di coordinamento per condividere l'intelligence e così via, ma non ci saranno subito operazioni aeree, operazioni militari. L'obiettivo che io leggo dietro la necessità di creare l'ennesima coalizione contro un nemico che alla fine è sempre lo stesso, è cercare di risollevare un po' le sorti dell'Arabia Saudita. Come avrete visto in questi ultimi mesi, che hanno poi sono stati mesi dell'operazione russa che è iniziata a fine settembre e che hanno un po' offuscato l'asse sunnita guidato dall'Arabia Saudita, Riyadh ha avuto un ruolo molto minore nella crisi siriana, che ha aiutato a crescere, ha aiutato ad accendersi, e adesso si ritrova un po' in un angolo. Dall'altra parte si ritrovava anche in un angolo a causa della guerra in Yemen, che ha scatenato a partire da marzo e che oggi sembra essere diventata un po' il Vietnam dell'Arabia Saudita, perché non riesce a uscirne. Secondo me non è un caso, anche qui in questo caso non è appunto una coincidenza, che l'annuncio della formazione di una coalizione di 34 stati per andare a risolvere la crisi siriana e sconfiggere il terrorismo e così via avvenga nello stesso momento in cui partono gli accordi, sono i negoziati sullo Yemen. Quindi la mia idea è che l'Arabia Saudita stia cercando di uscire in maniera più pulita possibile dalla questione yemenita e di concentrarsi sul resto del Medio Oriente, visto che ha perso un pochino il passo.
Da questo diciamo conflitto mancato si può passare a un'ultima domanda su un conflitto che probabilmente potrebbe scatenarsi, visto che da quello che è successo ieri a proposito dei due parlamenti libici chiamati a fare un governo unico, potrebbe scatenarsi invece una guerra coloniale appunto di francesi e inglesi sul territorio, sul suolo libico. Questo potrebbe essere lo scenario, no?
Il timore è questo, che una volta raggiunto l'accordo per un governo di unità tra i due governi, i parlamenti di Tripoli e Tobruk, è che si possa aprire la strada all'intervento militare europeo, su cui appunto Gran Bretagna, in particolare Francia, spingono molto, hanno già bombardato a fine novembre e ieri il governo di Londra ha già annunciato la possibilità di mandare 1000 uomini nel caso lo richieda il nuovo governo di unità, che è un po' mettere il carro davanti ai buoi. Sicuramente l'Europa sta spingendo per un intervento, perché per due ragioni principali che conoscete bene, che sono da una parte la necessità di ristrutturare il settore energetico libico, che è uno dei più ricchi dell'intera zona, e dall'altra risolvere quella che viene considerata l'emergenza profughi, l'emergenza rifugiati, per cui la Libia è considerata uno dei punti di partenza principali. Quindi un intervento è necessario. Passare attraverso un accordo di la formazione appunto di un governo di unità, lo vedo più volto appunto ad avallare un intervento militare piuttosto che a pensare di pacificare la Libia, perché è un accordo debole, in quanto non tiene in conto tutte le altre forze che sono operative sul terreno, tutte le altre milizie che controllano vaste aree del territorio che non sono state ovviamente sentite. Tripoli e Tobruk non hanno l'autorità di controllare l'intera Libia, quindi che riuscendo a formare un governo di unità nazionale dovrebbero poi creare forze militari uniche, efficienti, cosa che in questo momento non c'è. E l'Europa, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, imponendo tra virgolette questo accordo, hanno chiesto anche 40 giorni di tempo per formare un governo dal niente. Quindi vedo molti limiti nella formazione di un governo in questo modo, senza sentire anche le altre parti, che sono poi quelle che sul terreno hanno molto potere e con le quali è necessario stipulare il cessate il fuoco, perché è inutile stipulare un cessate il fuoco tra due soggetti quando combattere ce ne sono 10. E quindi mi sembra più volto ad avallare appunto un futuro intervento militare più che a pacificare il paese.